Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Allora, buona serata a tutti quanti e soprattutto benvenuto allo Spirito Santo che ha questo ruolo così difficile di rivelarci tutte le cose che Dio ci ha donato. Ed è una grande e meravigliosa realtà quella di sapere che Lui è al lavoro per questo, che Lui ci serve, ci consola, ci sostiene, ci rivela, ci unge e ci porta alla scoperta di quello che Gesù è. E confidenza con lo Spirito Santo significa scoperta di più dell'amore, del progetto di Dio. Questo secondo studio riguarda un poco il sistema che rende l'azione del male così nefasta nella nostra vita. Forse non lo sapete, ma così come in ogni persona che non ha conosciuto Dio, all'interno c'è un caos, c'è un vuoto, c'è un inferno tremendo. Tant'è vero che poi la nostra idea è tante volte di un Dio che manda all'inferno. Il problema invece è diverso, che l'inferno ce l'abbiamo dentro e che il grande amore di Dio ha detto no, questo inferno lo prenderò io, lo pagherò io in maniera tale da potervi riportare a questa natura divina con la quale vi ho immaginati, vi ho concepiti. E quindi dicevo, insieme a questo inferno che alla fine ci fa capire come il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, come dal cuore dell'uomo, diceva Gesù, che vengono fuori furti, adulteri, omicidi, anche di quelli che tutta una vita stanno a camminare così con dei meccanismi di inibizione, con i freni messi, ma la cosa incredibile è che questo inferno ha delle dimensioni indescrivibili, è una di quelle più realmente collegate alla personalità del male, come abbiamo accennato brevemente questa mattina, è proprio la disperazione. Cioè, sappiamo ovviamente che chi conosce il destino della sua persona e il demonio conosce bene quale sarà la sua fine, è ovvio che al di là di questo potere, di questo male comune mezzo gaudio, di questa potenza che opera, questo mistero dell'impietà di cui oggi abbiamo brevemente accennato, sappiamo che la disperazione è qualcosa insita nella natura del male ed è in qualche modo insita nella natura umana, solo che ovviamente magari ci sono circostanze particolari, test della vita, luoghi comuni della malattia o di altre situazioni di crisi che mettono in evidenza questa dimensione tremenda che si chiama disperazione. E la disperazione sicuramente non è una buona consigliera, la disperazione ovviamente è come se chiudesse completamente le prospettive, chiudesse completamente la visuale, il senso stesso della vita viene interrotto nel momento in cui non si vede nessuna alternativa. E voi sapete come la scrittura sottolinea in tante parti, mi piace leggerne una molto importante che troviamo nella lettera agli ebrei, la leggo brevemente per voi, di come la speranza ha un valore grandissimo e si può opporre a questa dimensione tremenda con cui il male tante volte ci domina e che credo tutti quanti un momento della nostra vita abbiamo vissuto, quei momenti quando non sappiamo cosa fare, quei momenti in cui l'angoscia diventa così forte che paralizza, mentre sappiamo che una piccola ansia ci spinge, l'angoscia ai massimi livelli ci paralizza e c'è quella sensazione che qualunque cosa si fa sarà sbagliata e che non sarà un successo qualunque cosa facciamo. Quella sensazione profonda che in qualche modo chiude gli orizzonti del nostro essere e che ha bisogno di riscoprire in una maniera nuova. E lo voglio sottolineare ancora questa sera come è importante la speranza nella vita del cristiano. In Ebrei capitolo 6, dal verso 6, 17, capitolo 6, verso 17 e 19, dice così: così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento affinché, mediante due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Mi piace questa definizione, ancora dell'anima. Io non so, ma le nostre vite spesso sembrano delle navi in delle tempeste che sono di carattere economico, ma non sono le peggiori, di carattere sentimentale, di carattere emozionale. Sono tempeste tremende in cui il nostro percorso a un certo punto si imbatte, e se non speriamo più, se non riusciamo a guardare oltre, ovviamente il dolore diventa inimmaginabile, il dolore diventa qualcosa di tremendo, il dolore diventa possibilità di rifiuto della realtà, diventa delirio, diventa mondo che si chiude, porte e finestre che si chiudono all'esterno, e ci si ripiega nella dimensione della sofferenza estrema senza via di uscita. E la speranza questa sera è qualcosa che lo Spirito Santo vuole illuminare nei nostri cuori, vuole realmente accendere in noi, proprio per quelle tempeste dell'anima, proprio per quelle situazioni in cui scopriamo la disperazione, in cui scopriamo la nostra incompatibilità con la realtà. Certamente, così come c'è un residuo ancestrale in ognuno di noi, un desiderio, una traccia dell'eternità, della divinità, perché il nostro passato remoto ci parla di una dimensione di armonia perduta, e quindi c'è in ogni uomo una sorta di ricerca, una sorta di tendenza all'armonia, e c'è un dolore estremo nel momento in cui si percepisce che questa armonia è un paradiso perduto, è qualcosa che è stato, che avrebbe potuto essere, ma che in qualche modo è stato sostituito da un inferno senza fine. E credo che la speranza in qualche modo è una dimensione importantissima nel momento in cui vediamo con gli occhi crudi della realtà, vediamo les autres l'enfer, vediamo noi l'inferno, vediamo qualche cosa che ci spaventa. E qui introduciamo l'arma più grande del male, l'arma più pericolosa, che è proprio la paura. Voglio leggere un versetto che sarà alla base di questa mia breve riflessione, perché questa sera, più che ancora descrivere dimensioni teologiche, io desidererei proprio e vorrei che ognuno di noi potesse fare un passo più avanti nella speranza, un passo più avanti nella fiducia che si oppone alla paura, ma soprattutto un passo più avanti nell'amore, nell'amore che è l'antitesi, che è il contrario proprio della paura. Dice così la scrittura, sempre in Ebrei: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli, si sta riferendo a Gesù, pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dalla paura, fobeo credo che sia il verbo greco, se non ricordo male, quindi paura, fobia, tutti quelli che dalla fobia, dalla paura della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Questa sera vogliamo vedere in qualche modo come la paura, arma suprema del male, ha il potere di schiavizzarci durante tutta la vita, a cominciare dalla nascita, forse a cominciare dalla vita prenatale, e ha questo potere estremo di condizionarci. Ma paura della morte intesa non soltanto paura della fine della vita, paura della morte in sé, che sappiamo essere un dato che come esseri umani dovremo vivere in un modo o in un altro, e quindi in un tempo o in un altro dovremo fronteggiarci con questo denominatore comune, che è quello di nascere, se nasciamo, e quello di morire, se moriamo. Ma la morte intesa come qualcosa che ha una dimensione limitata, una dimensione precaria, una dimensione solo per un tempo. Questo è il cruccio più profondo, questo è il sistema più forte del male, cioè quello di usare la paura di quello che sfugge, la paura di quello che non riusciamo a costruire, la paura di quello che è fragile, di quello che naturalmente è variabile. E quando realmente veniamo stimolati su qualcosa che possiamo perdere, cominciamo a vivere quella sensazione bellissima, dolcissima, che si chiama ansia. La conoscete, questa amica della nostra vita, che tante volte sembra non volerci abbandonare, tante volte sembra volerci in qualche modo accompagnare in ogni espressione, forse a livelli diversi. E questa sera è importante che tu riesca a comprendere che dietro l'ansia, naturalmente ci potrebbero essere descritti tanti meccanismi fisiologici o legati allo stress, legati cioè alla nostra risposta a fattori esterni stressanti. È come l'uomo primitivo, che chiaramente nel momento in cui doveva fronteggiare il pericolo si scatenavano reazioni a tutti i livelli per o fuggire o attaccare. Ma al di là di tutti gli equivalenti chimici, ormonali dell'ansia, noi sappiamo che dietro l'ansia, dietro la paura, c'è una mente più sottile che vuole intimidirci, vuole condizionarci, vuole farci vivere non nella prospettiva eterna con cui Dio vuole che gestiamo la nostra vita in questo mondo, ma non di questo mondo, occupati ma non preoccupati. Questa dimensione che raggiunge livelli paradossali in certi casi e che riesce a creare persino scollamenti dalla realtà, nel dolore tremendo di vedere le minacce esterne, le minacce interne. Ecco perché e in qualche modo la promessa più grande che Dio ci ha fatto, ricordate il cantico di Zaccaria, lo voglio leggere un attimo, ancora mi viene in mente questo cantico che dice così: tra le altre cose, l'azione del Salvatore avrebbe determinato questa possibilità, questa concessione, che liberati dalla mano dei nostri nemici potessimo servirlo o servire senza paura. Liberati dalle mani dei nostri nemici possiamo servire senza paura. È un progetto che questa sera Dio ha per la mia vita, per la tua vita. E chi sono i nemici? Il tuo vicino di casa, che fa rumore fino a oltre mezzanotte? Chi sono i nemici? I politici? Chi sono i nemici? Tante volte mi ostino a sottolineare che i nemici nostri peggiori siamo noi. I nemici sono le nostre modalità di elaborazione del dolore. I nemici sono le nostre reazioni, le nostre difese che diventano trappole. E secondo voi chi vuole aiutarci in maniera tale, dicendolo alla siciliana, da sdirrubarci? Non so se si dice anche in calabrese. Chi, quando realmente siamo all'estremo e necessitiamo proprio di quell'appoggio, di quel sostegno, chi in qualche modo vuole approfittare del momento maggiore di debolezza, di crisi, di dubbio, di incompatibilità con la vita, se non il nemico per eccellenza delle anime nostre? Ma la cosa incredibile è che questa azione non avviene in una maniera semplicemente magica. Abbiamo sentito questa mattina tutte le modalità con cui l'uomo debole cerca di diventare forte, di un'energia non pulita. Ma il problema è che anche noi, nel momento in cui viviamo delle angosce, viviamo delle paure, viviamo già un'azione sottile legata alle conseguenze, sicuramente intanto di essere finiti in un mondo molto precario. Chiaramente, se non stiamo attenti, sbattiamo. Le leggi fisiche, le leggi della termodinamica non agiscono a nostro favore se non le rispettiamo. Ma chi realmente vuole approfittare della nostra paura per distruggerci ancora di più? Voi sapete che il sistema umano in cui viviamo è fatto in questa maniera. Si strumentalizza la paura dando delle soluzioni che spesso diventano rimedi peggiori del male. Questo, per esempio, è alla base del potere mafioso. Io ti proteggo e poi rimango incastrato in qualche cosa che mi distruggerà di più. E questo è vario, è agente a vari livelli, anche a livello psicologico. Noi tante volte, quando abbiamo paura, riceviamo delle modalità di difesa che alla fine ci fanno più male. Tante persone, per esempio, per la loro paura stanno rinunciando alla loro libera volontà, al loro libero arbitrio, stanno facendo propri dei sistemi di idee, di concetti che gli danno sicurezza, ma in realtà è una sicurezza che è diventata o delirio proprio, o delirio religioso, o delirio reale, o qualche cosa che apparentemente ci dà sicurezza. Vedete, la cosa incredibile è che la paura nelle mani del male diventa un dominio, un controllo, e nello stesso tempo, se non comprendiamo, nel nostro modo di difenderci rimaniamo sempre più incastrati. E più ci muoviamo, e più siamo impauriti. E questo spesso avviene nelle nostre situazioni, quando cerchiamo di fare qualcosa per avere pace, per superare la situazione di stallo, e vediamo che un abisso chiama un altro abisso. Lì abbiamo bisogno di identificare, di comprendere che tutte le scelte che nascono dalla paura, tutte le scelte che nascono dal bisogno di avere pace e serenità, spesso sono delle trappole, se questa pace non la cogliamo prima, se non siamo in grado di rivedere la nostra vita dalla prospettiva di Dio. Tutte le scelte, le soluzioni più o meno magiche, più o meno mistiche, sembreranno funzionare, ma non funzioneranno, perché il vero antidoto per questa paura tremenda con cui il male ci sta schiavizzando, con cui il male sta pompando la nostra ansia, paura di perdere, paura di non valere, paura di non essere amati, paura di non arrivare a fine mese, paura, paura, paura in tutte le salse. Questa è l'arma più grande dalla quale abbiamo bisogno di difenderci, ma abbiamo bisogno di difenderci, come spesso sottolineo, con delle armi che sono spirituali, che hanno da Dio. Diceva l'apostolo Paolo: le nostre armi non sono umane, ma hanno da Dio la potenza di distruggere ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, cioè le armi nostre sono in qualche modo delle pistole ad acqua rispetto al male che ci colpisce, ma le armi che Dio ci dà sono realmente capaci di distruggere queste dimensioni razionali, ma per impazzire non, ma per scoprire qualche cosa che non ci può essere elevato. Sapete, la cosa più grave con cui veniamo attaccati come credenti è quando pensiamo di avere perso l'armonia, pensiamo di avere perso la salvezza, pensiamo di avere perso la pace, pensiamo di avere fatto non so che cosa di irreparabile, pensiamo di essere Dio e di avere fallito come Dio, perché tante volte, sapete, le due cose sono collegate. Hai cercato di fare sforzi incredibili per vincere la tua paura, per vincere i tuoi nemici, a un certo punto non ci sei riuscito e sei rimasto tramortito, sei rimasto paralizzato o forse sei rimasto ossessionato e continui a lottare come un orologio che continua a girare ma non segna più il tempo, o il tempo è andato in un'altra dimensione, una ripetizione sterile di meccanismi, di impulsi, di tentativo di fare quadrare qualcosa che non quadra. Stiamo combattendo su un piano umano, la paura ci ha paralizzato, ci siamo dimenticati della libertà gloriosa di figli di Dio, ci siamo dimenticati che già la battaglia è stata vinta, ci siamo dimenticati che Dio ha fatto cadere la nostra sorte in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è stata donata, ci siamo dimenticati di quello che Dio ha già compiuto in noi ed entriamo su un territorio dove vorremmo scontrarci umanamente con un'arma tremenda come quella della paura. E cosa succede quando sul piano, dicevo, sociale, sul piano psicologico si cerchi di difendere dalla paura? L'armamento atomico è un esempio, ma tanti altri sistemi di mafia, di dominio, di controllo legati al concetto io per superare la paura che tu mi induci devo essere più forte, più furbo, più cattivo, più intelligente di te, devo superarti, devo prevenire il male e distruggerti prima che tu mi distrugga. E questo meccanismo in qualche modo avviene purtroppo anche a livello personale, e lì in realtà questa battaglia non è più con nemici esterni, ma con la nostra elaborazione della paura, dell'angoscia, e lì è tremendo quando cerchiamo di autoincoraggiarci, cerchiamo di tirarci fuori dai capelli, per chi ancora ce li ha, per tirarci fuori da situazioni di impantanamento senza scoprire che già nel nostro intimo c'è una dimensione di stabilità. Se sei un cristiano, dentro di te c'è una dimensione di intoccabilità, invulnerabilità, da non confondere con queste idee di strapotere di Superman che circolano intorno, ma significa che dentro il tuo spirito, già come dicevamo questa mattina, c'è un luogo eterno, c'è una dimensione che non può essere smossa, c'è una stabilità dove realmente puoi appoggiare i piedi e scoprire che niente e nessuno ti può separare. E quindi l'attacco più tremendo del male, nella migliore delle ipotesi, puoi semplicemente andare in paradiso, nella peggiore delle ipotesi. Nella migliore ci puoi andare sempre in paradiso, quindi ho detto lo stesso perché è la stessa cosa. Questa era la forza realizzata dai nostri primitivi fratelli, dai nostri martiri. Perché? Perché evidentemente alle minacce esterne, alla persecuzione, non reagivano creando dei sistemi di difesa più forti, creando degli eserciti più grandi, organizzando delle vendette, delle faide, come normalmente nella dimensione umana avviene, ma semplicemente si appoggiavano a questa stabilità meravigliosa della presenza di Dio dentro le nostre vite. Questa sera stai combattendo una grande battaglia. Questa sera stai combattendo una battaglia che parte dalla paura e può arrivare alla disperazione, o parte dalla paura e può arrivare alla fiducia e all'amore. Lo Spirito Santo in questo momento intanto ti sta dicendo: non mi impressiona il fatto che hai paura. Forse tante volte cerchi di nascondere a te stesso la paura. Forse stai cercando di bluffare con te stesso. Proprio perché per natura siamo stati sottoposti a questa caduta, per natura tutti quanti abbiamo paura. Non è una cosa strana. Se hai scoperto di essere un pauroso, non hai scoperto niente di strano. Questo è il dominio, questa è la schiavitù con la quale il male vorrebbe soggiogarti, vorrebbe farti difendere con tante difese peggiori del male stesso. Ma questa sera sento che lo Spirito Santo vuole proprio guidarti in una maniera nuova ad affrontare queste due dimensioni. Ci alziamo in piedi. Lo Spirito Santo in questo momento è quello che ti rivela la difesa. Non temere. Guarda la tua paura. Per esserne guarito, per non essere impressionato da questa supremazia apparente che ti fa vedere la limitazione delle tue risorse, la limitazione del tuo corpo, la limitazione del tuo tempo, ti fa guardare il precario e ti fa dire: ormai non ce la puoi fare, sei fatto così, non ci puoi fare niente. Non è la verità. Sei stato fatto a immagine di Cristo, sei stato rifatto, ricreato. Tu sei il diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ti sta dicendo Dio, come l'ha detto Gesù. E mentre tu ti nascondi, e mentre tu ti impaurisci come il nostro progenitore, ho sentito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Non nasconderti, ti dice questa sera il Signore, non nasconderti, perché io sono cosciente delle tue fragilità, delle tue paure, ma tu sei cosciente di quello che ho fatto in te, ti dice Dio questa sera. Signore, ma ho paura, vivo un equilibrio precario sentimentale, vivo delle carenze, ho paura di essere lasciato, ho paura di non essere sopportato, ho paura di non arrivare a fine mese, ho paura di essere perseguitato, ho paura della malattia che c'ho, ho paura, ho paura, ho paura. Cosa ti sta rispondendo lo Spirito Santo?
Io ho sparso il mio amore dentro di te, io ti ho dato una caratteristica che non può finire mai. Questa è la caratteristica della vita di Dio. E vorrei pregare, alla fine di questa breve riflessione, proprio perché nella situazione di fragilità, dove ti potresti sentire un fuscello al vento, una barca in tempesta, tu possa prima di tutto recuperare quest'ancora meravigliosa in cui puoi dire: io spero in Dio, io spero in te, Signore. Dillo in questo momento. A Dio piace ascoltare la nostra speranza è in te, io spero in te, Signore. E poi da questa attitudine di speranza, ancora dell'anima, e che comincia a rompere queste barriere, queste sensazioni di capolinea che tante volte ti prendono. Sapete, non prendono semplicemente voi. Tutti i cristiani sono attaccati. Non vi stupite del fuoco acceso intorno a voi, come se vi avvenisse qualcosa di strano. Di questa realtà che vi prova, ma in quanto partecipate alle sofferenze degli altri, rallegratevi, come a dire. Non pensate che i ministri, che i pastori siano più potenti, più forti. Tante volte, e l'ho visto anche nella vita di apostoli grandi come l'apostolo Paolo, tante volte io dico a me stesso: basta, non ce la puoi fare più. Mi dice: che grande fede il pastore Mauro. Quasi quasi come faceva l'apostolo Paolo, dichiaro: mamma mia, per me è finita, io non vedo soluzioni, io non riesco a farcela. Ma sapete, ho scoperto nel corso degli anni che queste cose non impressionano il mio Dio. Perché lui lo sa che io non ce la posso fare. E tante volte il fatto che io continuo a dire non ce la faccio è perché sono convinto che ce la devo fare con la mia capacità, con i miei sforzi. E lì sono ridotto all'estremo. Lì la paura mi paralizza. Lì la debolezza che Dio mi ha fatto scoprire mi sembra insurmontabile, insuperabile. Ma la cosa incredibile è che quello che Dio ha messo in te, in me, vince. Quello che Dio ha messo in te e in me è più grande di tutto. Colui che è in noi è più grande di quello che è nel mondo. È quello che il dominatore di questo mondo sta usando, la paura, per schiavizzarti. Dal di dentro Dio sta emanando il suo amore per liberarti. E solamente chi ama dell'amore di Dio può vivere questa libertà dallo spazio, dal tempo. Ma cosa significa? Nel momento in cui vivi questo amore ti accorgi che non ci sono più barriere, non ci sono più limiti, che non ci sono più circostanze, situazioni. E questo non perché voglio sottovalutare i momenti difficili che stai passando, le scelte che devi fare, le situazioni realmente dove vorresti scomparire, non esserci, mandare qualcun altro al tuo posto, forse allo sterminio, no, non è questo, ma perché attraverso lo Spirito Santo io sto imparando a vedere in me, a vedere negli altri qualche cosa che non può fallire, qualche cosa che non può essere distrutta, qualche cosa contro la quale qualunque potenza degli inferi non può fare niente. Forse potrà distruggere il tuo corpo, forse potrà chiuderti come tante volte succede in qualche nazione perseguitata, in una prigione, ma la potenza del male che vuole schiavizzare attraverso la paura di quello che ti succederà, non ti succederà, il panico, qualunque cosa che si può scatenare, trova un antidoto fortissimo questa sera nell'amore, nell'amore che Dio ha fatto abitare in te. E voglio pregare perché tu questa sera, io questa sera, possiamo sentirci abbracciati da questo amore, prima di ogni cosa. Tante volte quando viviamo queste situazioni regrediamo, cioè vorremmo ritornare ad essere bambini al seno materno, facciamo i piccirini, Dio stesso tante volte dico: Signore, faccio il piccirino e Dio dice: ah, smettila, dai, non fare più il bambino, questa cosa già l'hai superata. Quante volte i nostri figli fanno i bambini perché si trovano di fronte a ostacoli, ma Dio questa sera vuole realmente riempirci con la consapevolezza di questo seno, di questa consolazione. La consolazione è l'azione più forte nella difficoltà, nella sconfitta, nel momentaneo turbamento che stai vivendo. Lo Spirito Santo, il Consolatore, sta intanto fermandoti e dicendo: tranquillo, tranquillo, abbracciati dall'amore di Dio. E da dove viene questo amore? Guardiamo qualche lontana galassia, qualche sole che non possiamo guardare neanche con l'occhio umano, no. Dal tuo di dentro, dal mio di dentro, c'è tutto quello che ti serve questa sera per poter cominciare a fare il primo passo ad essere indipendente dalle circostanze, ad essere guarito da quei traumi, ad essere toccato in quelle aree sensibili che sono state calpestate, in quegli abusi, in quelle dimensioni dove sei stato rifiutato, hai sperimentato il rigetto, ti è stata proiettata un'immagine negativa, sei stato considerato incapace dagli uomini e vivi la paura di non poter essere compatibile con la realtà, di non poter riuscire a fare niente se non portando una maschera. Dio ti dice: non hai bisogno di maschere questa sera. Io ti rendo compatibile, prima di tutto con te stesso. Tanto tempo mi è successo di non sopportarmi, non di non sopportare gli altri. Poi naturalmente figuriamoci, se non sopportiamo noi, se possiamo sopportare gli altri. Dio, con il suo amore, mi ha reso compatibile con me stesso. E questa sera, mentre pregheremo, direi di appoggiare la mano sul fratello o sulla sorella accanto. Stiamo qualche momento davanti al Signore. E lasciamo che il suo spirito sapete, non c'è bisogno di forzature emotive. Dio non è un'emozione, non è una sensazione, anche se può generare emozioni. Tante volte noi facciamo tanto rumore, ma non abbiamo coscienza di questa realtà del suo amore così grande. Sembra debole l'alternativa che Dio ti ha dato alla disperazione, alla paura, strumenti letali del diavolo, strumenti che ti hanno segnato. Alcuni di voi sono stati segnati fin dalla nascita da atmosfere tossiche, da disperazioni che hanno preso il piede e non vi hanno fatto vivere neanche una gioventù allegra, già pensierosi, già introversi, già chiusi alla realtà. Dio, che armi ci hai dato? Qualcuno sta dicendo: non mi hai difeso, sono rimasta sola, nessuno sa il dolore che ho provato, ci sono urli tremendi nelle anime di molti. Odio tutti. Dio, perché hai permesso? Perché è successo proprio a me? Perché sono stato tradito dalla persona che amavo di più? Perché mi hanno abbandonato? Perché non mi hanno dato aiuto? Perché mi hanno giudicato? Perché mi hanno condannato? Perché mi sto odiando? Perché sono ossessionato dall'idea dell'inferno? Perché ho la sensazione della impossibilità? Perché, ti dice il Signore, hai bisogno di credere nel mio amore questa sera e lasciarti circondare dal mio amore. Tu sei stato creato per amore e solamente in questa armonia ritroverai le coordinate per poter guarire progressivamente, per essere liberato da quelle fortezze, da quei domini che il male ha stabilito nella tua mente. Questa è la medicina che ti ho somministrato, un amore che è arrivato fino alla fine, un amore che non si è tirato indietro, un amore che ancora vive per amarti, un amore che ha portato Dio alla kenosi, all'annullamento totale. Questo amore inizia, continua questa sera a rompere le catene create dalla paura e a liberare, e a liberare in questo momento. Si rompono catene, si rompono catene solamente perché l'amore di Dio, che Dio ha fatto abitare in te, diventa percepibile. Tutti i blocchi, tutti gli isolamenti, tutto quello che si è frapposto tra te e Dio, tra la tua mente e Dio, in questo momento non ha il diritto di impedirti di ascoltare la dimensione fondamentale di Dio in te, il suo amore, la sua presenza, la sua gloria. Intercedi per il fratello o per la sorella, tu non sai che cosa sta vivendo, ma lo Spirito sa, affinché cadano tutte queste barriere, tutte queste fortezze che sembrano fortissime, ma non sono altro che fittizie, non sono altro che delle costruzioni che il male sembra avere dotato di questa grandezza, di questa forza, ma l'amore di Dio le oscura, le distrugge, le fa crollare come delle torri senza fondamenta. In questo momento l'amore di Dio caccia via la paura. Yabax Iriatamakas Ambarak Birit Hakaman Ish Ober. Intercedi, intercedi, perché queste sovrastrutture strane costruite nella mente di ognuno di noi a livelli diversi, con conseguenze diverse, con maschere diverse, prendano il volo e siano sostituite dalla serenità di essere così come Dio ci ha pensati. Tu hai ricevuto Gesù nella tua vita, tu hai Gesù dentro. Puoi non temere, puoi procedere nei luoghi più oscuri della tua mente, sapendo che non sarai mai lasciato, abbandonato. Puoi smetterla di pensare che qualcosa che tu fai o non fai possa cambiare l'amore di Dio. Tante volte hai questa presunzione di pensare che Dio sta tenendo un conto preciso del dare e dell'avere, e pensi che secondo quello che fai, pensi, non pensi, cambi quello che Dio ha già fatto per te. Tutto è compiuto, ti dice il Signore in questo momento. Ma come desidererei che tu lo scoprissi, figlio mio? Come desidererei che tu lo godessi, figlia mia, quel mio compiuto in te, quello che mi è costato, quello che mi è costato tutto e che ti rende libero per l'eternità. Vivi, vivi nella coscienza dell'eternità, vivi nella coscienza non del precario. Lì sarai suggestionato, impressionato, catturato, schiavizzato dal male. Se vivi la paura della morte, la paura della fine, la paura di quello che può esserti tolto, entrerai nuovamente nelle difese umane, nella schiavitù. Ma se vivi nella fiducia di quello che io ho fatto in te, che è stabile e non sarà mai modificato, imparerai a riposare, imparerai a camminare, a vincere, ad essere vittorioso, perché io ti ho fatto sedere nei luoghi celesti.